Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, ministro esteri Amir Abdollahian, accogliamo le capacità dell'Italia nei negoziati. E ancora il ministro iraniano, il settore privato italiano interessato a collaborare con l'Iran. L'arcivescovo Anna avverte sui piani di ebraicizzazione del regime sionista. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 13 luglio 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio, cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda sempre l'Ucraina e fake news. Dopodiché vi invito ad ascoltare un'altra puntata della rubrica Conoscere Islam, un programma dedicato alla presentazione della fede islamica. Ed ora passiamo alle notizie. Prima di tutto, amici, vorrei ricordarvi che oggi l'Iran commemora un grande matematico, astronomo, geografo persiano, ovvero Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Il matematico persiano, a volte noto come il padre dell'algebra, fu uno dei pensatori più influenti di tutti i tempi. Ha rivoluzionato l'algebra e le sue opere seminali in matematica, astronomia e geografia si sono rivelate le chiavi di volta per secoli di progressi in tutto il mondo. Al-Khwarizmi nacque intorno al 780 d.C. e sebbene il suo luogo di nascita non sia noto con certezza, Al-Khwarizmi nel suo nome può significare il nativo di Khwarizm, che all'epoca faceva parte del grande Iran. I successi di algebra fu la sua dimostrazione di come risolvere equazioni quadratiche completando il quadrato, per la quale fornì giustificazioni geometriche. Ed ora passiamo alle notizie. In primo piano le notizie che riguardano il nostro paese Iran. Il viaggio del ministro degli esteri iraniano Amir Abdollahian in Italia. Il nuovo governo iraniano ha intrapreso seri negoziati con le controparti sulla questione nucleare, ha detto il ministro degli esteri iraniano in una intervista esclusiva rilasciata al quotidiano italiano Repubblica, rispondendo alla domanda che riguardava le trattative per la revoca delle sanzioni anti-iraniane degli Stati Uniti. Hossein Amir Abdollahian, che è sbarcato proprio a Roma per una 2 giorni fitta di colloqui fra la Farnesina e il Vaticano, ha detto: dopo mesi di negoziati siamo arrivati a una bozza che per il 90% ha consenso dei 4+1, ma anche degli stessi americani. Siamo in contatto con gli americani tramite l'Unione Europea per l'annullamento delle sanzioni. I contatti procedono attraverso l'Unione Europea, che i ministri degli affari esteri di alcuni paesi. Credo che ci siano stati progressi importanti sulla bozza che sulle idee messe sul tavolo. Quindi non credo sia corretto dire che a Doha c'è stato un fallimento. Non si era mai detto che si doveva risolvere tutto in pochi giorni a Doha. Continueremo lo scambio di messaggi con gli americani, ma siamo convinti che anche loro, come noi, dovrebbero avere flessibilità e iniziativa. I progressi ci sono stati, ma ci sono anche altre questioni da affrontare. Noi chiediamo una forte garanzia economica. Se un'impresa occidentale firma un contratto con la controparte iraniana, deve avere la certezza che il suo progetto sarà realizzato e potrà ricevere il compenso, ha proseguito il ministro iraniano. Ho parlato con il ministro Di Maio della questione nucleare, ha proposto delle idee che sicuramente prenderemo in considerazione nella prosecuzione dei negoziati. In questi ultimi 10 mesi, oltre all'incontro qui a Roma, ci siamo incontrati 2 volte e abbiamo parlato di varie questioni fra un accordo. Ora abbiamo avuto uno scambio di idee. Naturalmente accogliamo con favore le potenzialità e le capacità del Ministero degli Esteri italiano nel negoziato sul nucleare, perché accogliamo con favore qualsiasi idea che possa contribuire a portare a una posizione realistica agli Stati Uniti e quindi farci arrivare a un accordo buono, solido e duraturo, ha concluso Amir Abdollahian. E sempre il ministro iraniano ha annunciato l'interesse del settore privato italiano per collaborare con la parte iraniana. Ieri Amir Abdollahian in un tweet ha annunciato di aver partecipato a un incontro con gli uomini d'affari italiani organizzato dalla Camera di Commercio Mista tra Italia e Iran, nel corso del quale il settore privato italiano ha espresso un interesse notevole per collaborare con la parte iraniana. La ripresa dei voli diretti tra Teheran e Roma gioca un ruolo importante nello sviluppo della cooperazione tra i due paesi, ha detto il ministro iraniano. Hossein Amir Abdollahian ha incontrato lunedì a Roma un gruppo degli affari e businessman industriali italiani, e il ministro degli esteri iraniano ha lasciato Teheran per Roma lunedì mattina per una visita ufficiale. E cambiamo pagina. L'arcivescovo greco ortodosso di Sebastia, Monsignore Atala Hanna, lunedì ha lanciato l'allarme sulla gravità dei piani di ebraicizzazione israeliana nella Gerusalemme occupata, principalmente nella città vecchia. I piani di insediamento sionista mirano a spostare i palestinesi dalla moschea di Al-Aqsa e dalla città vecchia durante i prossimi 2 anni, ha affermato Hanna. Il prelato greco ortodosso inoltre ritiene illegale e illegittima l'attività degli insediamenti sionisti nella Gerusalemme occupata. Gerusalemme è in pericolo reale, ha detto, sottolineando che i gerusalemitani sono in prima linea difesa della loro città santa. Perdere Gerusalemme non è solo una perdita palestinese, ma anche una perdita per l'intera nazione araba e per i popoli liberi di tutto il mondo, ha concluso. L'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e noto falco neoconservatore John Bolton ha candidamente ammesso di aver aiutato a pianificare i colpi di Stato nel corso di una intervista all'emittente televisiva CNN. Intervistato in merito all'indagine parlamentare sull'assalto al congresso del 6 gennaio, Bolton è parso risentito per un'affermazione dell'intervistatore Jake Tapper, secondo cui pianificare un golpe non richiede grande intelligenza. Non sono d'accordo, ha replicato l'ex consigliere per la sicurezza nazionale. Lo dico avendo aiutato a pianificare colpi di Stato, non qui, ma in altri luoghi, e ti assicuro che richiede molto lavoro. Ha affermato l'ex funzionario incalzato sulla questione. Bolton si è spinto addirittura a fare il nome di un paese. Beh, non entrerò nei dettagli, ma insomma, ho scritto del Venezuela, non voglio dire che abbia molto a che fare con quanto accaduto in quel paese. Riportando l'intervista, Foreign Policy ricorda come gli Stati Uniti abbiano alle spalle diversi coinvolgimenti in colpi di Stato. La rivista cita il golpe in Iran del 1953, quello in Guatemala l'anno successivo e nel Cile nel 1973. La stampa USA ricorda anche che in un articolo del 2016 sul quotidiano Washington Post, il professore di politica internazionale di Boston College, Lindsay, documentò 72 occasioni nelle quali gli Stati Uniti tentarono cambi di regime in paesi terzi nel solo periodo della Guerra Fredda. Si stringe il cerchio attorno agli oligarchi russi della cerchia di Vladimir Putin con il congelamento degli asset delle persone e delle entità sanzionate dall'Unione Europea dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina decisa dal Cremlino il 24 febbraio scorso. In poco più di 4 mesi di guerra, oltre i confini orientali dell'Unione, è salito a 13,8 miliardi di euro il valore degli asset sequestrati agli oligarchi russi per la decisione della Commissione UE di rafforzare il rintracciamento, il congelamento, la gestione e la confisca dei beni dei soggetti sottoposti ai 6 pacchetti di misure restrittive. E non è facile per i comuni polacchi combattere per alcuni maniati di oltremare, quindi non appena si rendono conto che uno scontro con la Federazione Russa è inevitabile, migrano immediatamente nell'Europa occidentale. La maggior parte sceglierà la Germania per fuggire dal momento che è proprio qui che i migranti per lavoro polacchi stanno attualmente dirigendo principalmente. L'ha detto il politologo e storico polacco Mateusz Piskorski, ha parlato dell'umore dei comuni cittadini polacchi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. L'Ucraina, i media ci raccontano un'altra guerra. L'UE ha fatto sapere di essere vicina all'adozione di un 7° pacchetto di sanzioni di fatto dirette contro gli interessi dei paesi membri, anche se ufficialmente destinate a punire la Russia. Alcuni giornali hanno riportato la notizia dell'intenzione di Bruxelles, in concerto con Washington, di discutere anche quella che è forse la più insensata e improbabile delle misure allo studio, ovvero l'imposizione di un tetto artificiale al prezzo del petrolio russo destinato alle esportazioni. L'agenzia Bloomberg ha ripreso per prima l'argomento questa settimana spiegando come sia in corso una riflessione sull'asse transatlantico per attivare un meccanismo in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato dal tetto. La paternità di questa idea geniale sembra essere di Mario Draghi ed era stata rilanciata durante il recente vertice del G7, dove ha raccolto il consenso anche del governo americano. Il fatto che un'iniziativa di questo genere venga discussa pubblicamente a livello ufficiale dimostra di per sé il livello di disperazione raggiunto dal fronte anti-russo. Avendo fallito nel bloccare o ridurre in maniera significativa l'esportazione di greggio di Mosca e provocato danni economici a molti paesi, nonché un'impennata del costo dei carburanti, è di conseguenza dell'inflazione.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi vorremmo proseguire il nostro discorso sull'esegesi coranica. Nelle puntate precedenti vi abbiamo parlato delle diverse scuole esegetica. L'ultima corrente esegetica che qui vogliamo menzionare è quella che ritiene le tradizioni del nobile profeta e della sua Ahlul Bayt, su di loro la pace e le benedizioni di Allah, come l'unica autorità in grado di poter introdurre e spiegare il Sacro Corano a chiunque altro. In linea teorica non ci sarebbero problemi con questo sistema, se non per il fatto che anche in questo caso ci sono diverse tradizioni importanti su autorità dell'Ahlul Bayt che non soddisfano i criteri formali di autenticità e validità che suddividono le tradizioni in sahih, autentiche, mutahakkik, affidabile, hassan, buone, e zaif, deboli. A causa di questa critica, alcuni fattori dotti rispondono dicendo che Ahlul Bayt stessa ci ha esposto il criterio per l'accettazione e autenticazione delle tradizioni e che esso non debba necessariamente accordarsi con i criteri formali. Per esempio, essi hanno esortato i credenti a confrontare le loro tradizioni con il Sacro Corano, accettare quelle che ad esso si conformano e rigettano quelle che lo contraddicono. Secondo questa prospettiva, le tradizioni autentiche dell'Ahlul Bayt sarebbero quelle che testimoniano la verità coranica e conferma del fatto che il Corano è l'imam silente, imam al-samit, e l'imam il Corano parlante, Quran al-natiq, individuando così la realtà elevata e celeste del Sacro Corano e dell'imam intesi nei termini più profondi. Comunque sia, tra i metodi noti, affidabili e sicuri per l'esegesi del Sacro Corano possiamo annoverare l'interpretazione del significato apparente dei termini e delle espressioni tafsir al-zahir al-Qur'an e l'interpretazione dei versetti attraverso altri versetti coranici tafsir al-Qur'an bel-Qur'an. La legittimità di queste due ultime metodologie esegetiche menzionate risiede nell'autorità del Sacro Corano stesso, in cui è detto: abbiamo fatto scendere su di te il libro come spiegazione di ogni cosa, guida, misericordia e lieta novella per i musulmani.
Amici, vi ricordiamo che il nostro sito parstoday.com/it.
Se il Sacro Corano vi è la spiegazione per ogni cosa, in esso dovrà per forza trovarsi anche la spiegazione di se stesso. A rafforzare questa idea possiamo citare anche il versetto seguente. O uomini, vi è giunta una prova da parte del vostro Signore, e abbiamo fatto scendere su di voi una luce manifesta. All'infuori del Sacro Corano, le tradizioni Mutawatir del profeta e dell'Ahlul Bayt possono essere considerate come un valido strumento di interpretazione della parola di Allah. A tal riguardo si noti che il grado di validità delle tradizioni Mutawatir differisce da quello che altre, poiché una tradizione Mutawatir è un documento che è stato riportato da un numero così elevato di catene di trasmissione da confutare una qualsiasi possibile fabbricazione o debolezza. Infine è opportuno citare anche un'ulteriore possibilità per interpretare il Sacro Corano, ossia quella di attingere direttamente dai 14 purissimi, i quali si svelano in sogno o da svegli a coloro che hanno purificato il proprio cuore e raggiunto un livello particolare di sincerità e devozione. Ovviamente non tutti possono accedere a questo tipo di benedizione speciale, è ciò che viene spiegato nelle suddette circostanze a chi appartiene a questa elite, non può essere una prova anche per chi non vi appartiene. Ciò significa che il contenuto o l'indicazione ricevuta direttamente da un purissimo rimarrà un segreto tra i due che solo Allah conosce, a meno che egli non vi voglia coinvolgere altre persone degne di ciò. Da quanto detto è chiaro che quest'ultimo metodo di esegesi coranica sia tra i più sicuri, seppur intimo e personale. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.
Pars Today Radio. Pars Today Radio. Thank you.